salutiamo il nostro interlocutore Fabrizio Biasin. Buongiorno, bentrovato Fabrizio, ciao.
Eccoci, ciao, buon lunedì a tutti.
Abbiamo Leo da Mestre che è il primo amico in linea, lo salutiamo subito. Ciao.
E buon pomeriggio sportiva e buon pomeriggio a Biasin. Ascoltavo questa mattinata sportiva e si parlava, credo ipoteticamente, di un Gasperini al Milan. E in questo caso, se dovrà arrivare Gasperini al Milan, di che telare? È il caso di riportarlo a San Siro o lasciarlo a Bergamo? Volevo sapere questo.
Ciao. Grazie, Leo. Ciao. Ciao, ciao. Fabrizio.
Allora, mi giunge nuova questa cosa di Gasperini al Milan. Diciamo che in questo momento ci sono talmente tanti nomi legati al futuro della panchina del Milan che è difficile capire dove si stia andando realmente. Se il Milan prendesse questo tipo di decisione, sarebbe una decisione molto particolare, perché finalmente Gasperini avrebbe insomma un'occasione, dopo quella, definiamola antica, di tanti anni fa all'Inter, di disputare una stagione con una grandissima, non che l'Atalanta non lo sia, perché ce lo sta dimostrando tutti gli anni, e però lì dovrebbe prendere tutta una serie di decisioni legate al suo gruppo di lavoro. Difficilmente io credo che rivedremo De Ketelaere al Milan, perché questo credo che sia un'operazione che l'Atalanta abbia già deciso di portare avanti, e credo che l'Atalanta riscatterà il giocatore, perché anche ieri ha dimostrato di essere un giocatore che probabilmente vale i soldi del riscatto. Quindi io non ho idea se Gasperini potrà essere allenatore del Milan, sinceramente non penso che ci sia questa possibilità, ma se anche dovesse arrivare, penso che Di Ketelaere resterà all'Atalanta.
Luca da Monza, ben trovato.
Ciao Fabrizio.
Ciao.
Ho chiesto il biglietto ma non ce l'hai, fa niente, la guarderò dalla TV. Comunque, al di là di tutto ciò, io chiamavo proprio per una cosa del genere, nel senso su quello che ha detto il telespettatore di poco fa. Gasperini secondo me è l'unico che è durato così tanto in Italia, e sono rammaricato dall'eventualità in cui possa cambiare squadra, nel senso che in Italia si ha questa brutta moda di cambiare gli allenatori ogni 2-3 anni, e quest'estate ci sarà un turnover di allenatori incredibili. Non riesco a capire perché non riusciamo mai ad avere degli allenatori che durano tanto. Pioli è un altro che è durato tanto ed è incredibile, e purtroppo temo che con il 2027 anche il nostro Inzaghi possa lasciare l'Inter, perché cambierà probabilmente la dirigenza, e tendenzialmente i dirigenti quando arrivano cambiano anche allenatore. Mi piace tanto perché, ripeto, secondo me l'allenatore che vince in Italia e in Europa è sempre solamente uno all'anno, quindi non è che possono vincere proprio tutti, no?
Certo, grazie
e
mille.
E lascio dicendo che secondo me va Sarri al Milan.
Ah, ok. Grazie. Ok, ciao Luca, grazie mille. Fabri.
Allora, vabbè, Luca sei già arrivato al 2027, magari si potesse già stabilire che fino al 2027 l'Inter non cambia tecnico. Diciamo che c'è questa tendenza che è molto italiana, devo dire, anche nel resto d'Europa funziona più o meno così. È vero, ci sono degli esempi in Premier di allenatori che sono andati avanti per tanti tanti anni, l'ultimo Klopp al Liverpool, però non è la regola. Diciamo che purtroppo, per come è fatto il calcio, si ragiona sempre in base ai risultati, e tante volte non è neanche la società che sceglie di mandare via un tecnico, ma è l'ambiente, no? Si arriva a situazioni per cui anche in presenza di risultati sufficienti l'ambiente rigetta il suo allenatore. È un sistema che va così. Poi ci sono proprietà e dirigenze che hanno una solidità sufficiente per poter reggere magari all'urto dell'ambiente, altre invece che scelgono poi di cambiare e modificare. Però non c'è una regola se non una. Tutto dipende sempre dallo spogliatoio. Se uno spogliatoio non rigetta il suo tecnico, spesso è sbagliato cambiare, è giusto andare avanti in presenza di risultati. Se invece l'aria cambia e la dirigenza non va d'accordo e si sente bisogno, la necessità di stravolgere, allora si può anche pensare di cambiare. Nel caso specifico del Milan, io credo che dopo 5 anni, nonostante Pioli abbia fatto secondo me un gran bel lavoro, si è arrivati al punto di dover cambiare, perché la mia sensazione è che l'anno prossimo, magari anche in presenza di buoni risultati al primo inciampo, si tornerebbe a discutere, e questa cosa non farebbe bene alla squadra.
Ora è vero che insomma Pioli e Gasperini sono due rarità, però siamo arrivati anche a 3-4 allenatori all'anno ultimamente.
Siamo
veramente a livelli importanti.
Sì, ci sono società che hanno, diciamo, sbagliato clamorosamente. Quando arrivi a cambiare 2-3 allenatori significa che proprio hai sbagliato la programmazione, quindi tendenzialmente ce ne rendiamo conto anche senza aver bisogno di conoscere le cose poi da dentro.
Sentiamo un vocale per te.
Ciao Fabrizio, ciao Sportiva, ma io Gasperini lo vedrei benissimo da noi alla Juventus, juventino, allenato dei giovanili, ed è un ottimo allenatore per ricostruire, quindi per ripartire bene. Che ne pensate? Grazie Lorenzo da Torino.
Grazie Lorenzo. Fabrizio.
Beh, penso che da questo punto di vista effettivamente ci sarebbe anche la componente legata al passato di Gasperini, cioè Gasperini non ha mai nascosto la sua juventinità, e questa cosa può anche aiutare, no? dal punto di vista ambientale, anche se ormai diciamo nell'era moderna abbiamo visto tecnici juventini allenare all'Inter e viceversa, quindi insomma vale un po' tutto. Però è vero che secondo me Gasperini potrebbe essere anche una buona scelta. Anche in questo caso però mi sembra di aver capito che la Juventus la sua preferenza l'abbia già palesata, no?
E non è Gasperini.
Thiago Motta.
Esatto.
E non è Gasperini, non è Gasperini. Esatto. Quindi la sensazione è che si cambierà, che Allegri non sarà il tecnico l'anno prossimo della Juve, nonostante le ultime dichiarazioni, no, dell'altro giorno di Giuntoli, e che però la prima scelta sia proprio Thiago Motta.
Andiamo a Bologna, c'è Massimo, benvenuto.
Ciao, grazie per l'opportunità e complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda proprio a Motta, che chiaramente è l'allenatore della squadra più critico, che è il Bologna. Io volevo chiedere, la partita che giocheremo oggi con la Roma, alla Roma mancherà Lukaku perché non si è ripreso dopo l'infortunio, però al Bologna mancherà Ferguson, quindi un giocatore molto importante. Volevo farvi una domanda, secondo voi è più importante la mancanza di Lukaku, che può sostituire chiaramente, lo può sostituire Abraham, o la mancanza di Ferguson, che nel Bologna è un perno importante anche a livello offensivo perché ha fatto anche già dei gol? Grazie, vi ascolto per radio, buona giornata.
Ciao Massimo, buona giornata anche a te. E qui credo si sfondi una porta aperta perché Biasin è un fergusoniano di ferro, giusto?
Bravo, vedo che ti ricordi.
Lo so.
Ferguson è uno dei miei diciamo 3-4 giocatori preferiti in Serie A. Secondo me è un giocatore unico da un certo punto di vista, o comunque era molto raro, e quindi io credo che al netto del fatto che Lukaku è un attaccante certamente importante, non ho dubbi nel rispondere che il Bologna è più penalizzato dall'assenza di questo centrocampista, per me fortissimo, perché è vero che si è celebrato tantissimo Zirkzee, si è parlato tanto di Calafiori, ma la mia opinione è che Ferguson sia il vero giocatore simbolo di questa squadra, un giocatore che sa fare tutto, fase offensiva, difensiva, dà il ritmo ai suoi compagni, è capopopolo nello spogliatoio, quindi insomma io dico Ferguson.
Allora, ci sono un paio di sfotò, Fabri, ma insomma oggi è giornata di derby,
ci sta
tutto, c'è chi ti dice complimenti per lo scudetto, ci rifacciamo l'anno prossimo, mentre un altro milanista, Fabri, voleva chiederti come si sta con la seconda stella sul petto e poi mette la faccina con la linguaccia.
Ne riparliamo eventualmente domani, adesso è un po' prematura la cosa, diciamo che è già bello pensare che non si debba più ragionare sul se ma sul quando, no? Per cui semplicemente bisogna attendere, aspettare che magari passi anche questa atmosfera natalizia, perché oggi a Milano sembra veramente Natale.
Più o meno dappertutto credo, quindi siamo un po' sulla stessa barca. C'è un altro vocale per te, lo ascoltiamo.
Buongiorno Radio Sportiva. Per il Milan c'è solo un nome che può risanare e ripartire e far ripartire una squadra del genere: Antonio Conte. Il resto è noia.
Fabri, anche perché Conte è fermo da un po',
Allora, io so che di essere in minoranza rispetto a questa cosa, però vado avanti sulla mia linea. Antonio Conte è bravissimo e questo è il punto di partenza essenziale. Se arriva Antonio Conte, tu sai che il tuo gruppo di lavoro in poco tempo riesce a rendere al massimo, e quindi tendenzialmente puoi da subito puntare alla vittoria dello scudetto, e quindi dici non è poco una cosa del genere. Però attenzione agli effetti collaterali, non tanto quanto costa Conte, perché è vero, ha un ingaggio importante, ha delle pretese sul mercato, e queste sono cose che però una società solida si può anche permettere, quanto alla questione ambientale, cioè chi porta in casa Antonio Conte sa che a un certo punto lui, da un certo punto di vista, stressa l'ambiente, tendenzialmente non dura più di un paio di stagioni e poi lascia qualche scoria, qualche giocatore che magari non volevi, qualche ingaggio alto, qualche situazione un po' complicata da gestire. Se uno è consapevole di questa cosa e comunque vuole andare avanti, fa benissimo puntare su Antonio Conte. Altrimenti esiste, secondo me, una, definiamola, nidiata di nuovi tecnici che hanno un'idea di calcio, secondo me, che è anche diversa da quella di Antonio Conte, che possono anche valere il rischio. Io credo che, per esempio, Giuntoli, puntando su Thiago Motta, voglia fare questo tipo di scelta.
Allora, Biasini in diretta sia su Sportiva che su Instagram Sport Media, se sono confuso, ci scrive questo amico, non so se sei ubiquo o se sei in grado di sdoppiarti.
No, quindi sarà una replica.
Di sicuro.
Dieci minuti fa ero su Instagram.
Esatto, sì. Sicuramente è così. Cosa ne pensi di Hamilton in Ferrari, ti chiede questo amico,
non è
anche alla luce dei primi Gran Premi?
Non è una cosa che mi piace tanto, guarda, io l'ho scritto proprio quando era uscita la notizia, no? È chiaramente una manovra di marketing azzeccatissima, no? Cioè tu metti uno dei più grandi piloti della storia della Formula 1 su una macchina iconica, quindi fai una cosa che dal punto di vista diciamo pubblicitario è perfetta. Però dal punto di vista sportivo secondo me no, cioè Sainz con tutto quello che gli è stato detto nel recente passato in realtà sta dimostrando di essere un signor pilota, invece è stato più o meno allontanato. E Hamilton, gioco forza, è nella fase finale della sua carriera e quindi io credo che alla fine sarà una bellissima operazione di marketing, non credo una grande operazione dal punto di vista della competitività in pista.
Poi c'era un'altra domanda che non era una domanda, in realtà era una cosa carina sul eccolo, l'Inter deve vincere stasera, Fabri, domenica prossima mi sposo alle 15:30, rischio il divorzio prima del sì lo voglio. Quindi direi che è un motivo più che valido questo per festeggiare stasera, no?
Allora, perché se ho capito bene, adesso magari non è così, ma se dovesse vincere il Milan questa sera, la partita con il Torino, esatto, non si giocherebbe più il sabato, esatto, ma la domenica,
esatto,
quindi in contemporanea col matrimonio, esatto. A quel punto sei obbligato a mettere il grande schermo al matrimonio e faresti arrabbiare la tua futura moglie, perché io ci sono passato una cosa del genere ed è tutto molto molto difficile, quindi prendi le tue decisioni, ti fa tanto stasera e insomma spera che vada come vuoi tu.
Come vedi Zielinski all'Inter, può diventare subito titolare?
Beh, io non so quale sarà il suo apporto sul campo, so quello che ho visto fino adesso. Zielinski quest'anno ha passato una stagione insufficiente, come diciamo la gran parte dei suoi compagni di squadra, ma arriva da una carriera ad alto livello, conosce il campionato, soprattutto è un'operazione che è fatta a parametro zero, ti permette di rischiare un po', mi ricorda, diciamo, e spero che sia così, l'operazione Mkhitaryan, cioè quella di un altro parametro zero di esperienza che arriva e fa un certo tipo di percorso. Non so se sarà titolare da subito, ma so che l'anno prossimo tendenzialmente le squadre che sono in lotta su più fronti giocheranno oltre 50 partite in stagione come minimo e quindi ci sarà bisogno di tanti giocatori.
Prima del break anche il messaggio di Andrea da Lecce, quanto con la vittoria di ieri il Lecce si è incanalato verso la permanenza in Serie A, e chi ti piace di più tra Krstović e Piccoli?
Allora, tra Krstović e Piccoli mi piace di più Luca Gotti, scusami.
Perché... Ivan Gotti era un altro.
Sì, esatto, andava sulle due ruote. Esatto. Luca Gotti perché è un tecnico che secondo me è sempre stato un po' troppo sottovalutato rispetto al suo potenziale. Io sono contento di vederlo in panchina, nelle sue prime 5 panchine a Lecce ha fatto 3 vittorie e un pareggio con la Roma, con la Super Roma di De Rossi, e quindi io penso che stia dimostrando di essere veramente veramente all'altezza. Piccoli mi piace molto, un po' discontinuo, però ha diciamo potenziale fisico veramente importante, e adesso ognuno può fare gli scongiuri che vuole, ma mi sembra una squadra parecchio in salute, e anche la classifica dice insomma che ha un bel piede e mezzo ancora in Serie A.
E l'alternativa è Dazon dietro il celebrante, ci scrive l'amico di prima del matrimonio, eh?
Quindi... Ah beh sì, ci sta, puoi mettere dietro uno schermetto, sì. Vabbè, ma ormai nel 2024 c'è una soluzione, si trova sempre. Il problema è che tante compagne sono suscettibili, tipo la mia.
È vero.
Già l'idea che io possa tornare con 2 stelle da qualche parte la fa ammattire.
Abbiamo intanto Cesare da Torino che salutiamo. Ciao Cesare, benvenuto.
Ciao ragazzi, buona settimana, buongiorno Fabrizio. Tifoso Granata, io resto disorientato, cioè oramai non so più cosa dire, come parlare. Il 4 maggio sarà 75 anni della perdita del Grande Torino, ci aspettava Montoro quest'anno diverso, e invece abbiamo un Toro mediocre, abbiamo un allenatore che spesso sbaglia e abbiamo una presidenza che continua a vegetare. Io vorrei sapere cosa ne pensate, perché veramente il prossimo anno cambieremo sicuramente allenatore, ma di male in peggio possiamo dire. Grazie e vi ascolto per radio.
Ciao. Fabrizio.
Allora Cesare, è difficile fare una valutazione sul Torino, perché tutte le settimane ci ritroviamo a parlare di cose non belle, se la prestazione non è stata bella come l'ultima, oppure di un Torino che ancora può pensare di andare in Europa, perché tendenzialmente la classifica non è così brutta. È vero che c'è sempre questa sensazione di squadra incompiuta, squadra con un potenziale ancora non del tutto espresso. Continuo a credere che la rosa in realtà quest'anno sia competitiva, che ci sia veramente un buon potenziale, e che però Juric, che è sempre stato molto bravo, quest'anno non l'abbia portata proprio alla massima espressione. Non so se il famoso ciclo, si dice sempre, di Juric al Toro sia finito, forse sì. Continuo a credere che quest'anno, mentre gli anni scorsi il Toro faceva il massimo rispetto al suo potenziale, quest'anno poteva puntare ancora qualcosa in più, perché io i giocatori li vedo, la squadra secondo me c'è, troppe volte si perde in un bicchiere d'acqua.
Andiamo all'Aquila, c'è Mario che ci ha chiamato in diretta, benvenuto, ciao.
Ciao, complimenti per la trasmissione. Io avrei una domanda relativa al rinvio della partita di Roma al recupero. Mm-hmm. E quello che volevo chiedere è, per me è sacrosanto giusto dare priorità alla Roma, visto che si parla sempre del ranking UEFA, però nessuno si è messo nei panni dell'Udinese. L'Udinese ha accettato di rinviare la partita, e secondo me la norma dice che si deve recuperare entro 15 giorni. Non oso immaginare cosa dovesse succedere se l'Udinese retrocede con un punto e la partita sarebbe stata recuperata a maggio. Tutta una serie di ricorsi, se la causa di non assecondare le richieste della Roma potrebbe essere questa, se è solo un cavillo legale. Tutto qua.
Ok, ciao Mario. Ciao.
Allora Mario, c'è una situazione di calendari che è pazzesca quest'anno, cioè basta pensare che la famosa partita Atalanta-Fiorentina in questo momento, e se come auguriamo Atalanta e Fiorentina arriveranno in fondo alle rispettive competizioni europee, si disputerà dopo la fine del campionato, per cui è tutto pazzesco, non c'è un buco per riuscire a giocare questa partita. Questo perché noi amiamo riempire e affollare i calendari, e poi basta un inconveniente, un problema, per ridurci a questa situazione. Nel caso specifico il regolamento dice che questa partita va recuperata, adesso correggimi se sbaglio, ma entro 15 giorni o entro un mese, non mi ricordo. E quindi scelgono di fare questa cosa, che ovviamente complica i piani della Roma di Rossi, però come dicevi giustamente te, poi ci sono anche le esigenze delle altre squadre, ma soprattutto non ci sono altri spazi, è tutto complicato, e quindi purtroppo per forza di cose qualcuno rimane scontento in situazioni come questa, ma abituiamoci, perché a partire dalla prossima stagione sarà anche peggio.
Vogliamo i calendari, vogliamo tutto quanto, le competizioni allargate, tutto quanto,
ma soprattutto vogliamo i soldi dei diritti TV, anche quello poi complica la vita, perché poi le date sono quelle che ti impongono. E io sottolineo giustamente coloro che pagano.
Andiamo a Lodice, Andrea, benvenuto.
Buongiorno.
Ciao.
Io volevo portarvi la mia riflessione e vedere se eravate d'accordo con me. Se dopo il decennio parecchio buio in Europa che abbiamo avuto con le squadre italiane, salvo eccezione la Juventus, se il merito del fatto che comunque superiamo quasi sempre il girone di Champions, anche con la Lazio ad esempio, che magari non è la prima della classe della Serie A, o in Europa League andiamo molto avanti con tante squadre, sia un po' merito del fatto che siamo stati un pochino meno presuntuosi negli ultimi anni, abbiamo abbandonato un po' il nostro sistema di calcio italiano e ci siamo aperti più a una mentalità, chiamiamola, di calcio europea. Volevo sapere se eravate d'accordo con me.
Volentieri. Grazie. Ciao Andrea.
Ma io credo che i risultati recenti delle nostre squadre siano espressione del buon lavoro dei singoli club, non del sistema calcio italiano, che secondo me ha ancora tanti problemi. Le nostre riunioni di Lega si trasformano spesso e volentieri in riunioni di condominio, però la capacità dei singoli gruppi di lavoro, delle singole società, dei singoli dirigenti, ha portato a costruire squadre senza dover più spendere, investire chissà quanti soldi, squadre competitive, perché evidentemente i nostri dirigenti sono bravi. Che poi questa cosa si traduca anche in un calcio un po' diverso, un po' più, definiamolo europeo, ci può stare, però credo che in realtà tutto dipenda dal fatto che esistono dirigenze che si sono organizzate. Fino a 15 anni fa tu potevi disporre di 50, 60, 70 milioni per fare il tuo mercato. Adesso devi fare tutto a zero e con le idee riusciamo a costruire squadre competitive.
Enzo ti chiede: secondo voi quale allenatore ci sarà al Napoli?
Io dico Antonio Conte, nel senso che al netto dei pretendenti che può avere Conte, no? Qualcuno dice Milan. Io non so se effettivamente il Milan stia pensando a Conte, non credo. Credo che alla Juventus siano già andati altrove, ne abbiamo già parlato, e penso che se Conte, come mi sembra, vuole restare in Serie A, quella sia la sua opzione. Sta temporeggiando, perché io credo che lui si stia tenendo aperto un po' di porte in attesa di capire cosa succede, ma alla fine secondo me potrebbe essere la sua soluzione.
Allora c'è, ora lo sto cercando dal sito ufficiale dell'Udinese, perché oggi è stato il giorno dell'esonero di Cioffi, eccolo qua: Fabio Cannavaro, nuovo allenatore dell'Udinese, è ufficiale l'arrivo del campione del mondo e pallone d'oro 2006 sulla panchina bianconera, con contratto fino al 30 giugno 2024, quindi praticamente due mesi di permanenza sulla panchina dell'Udinese. Poi c'è tutta la storia della sua carriera che non ha bisogno di presentazioni. Domani alle ore 13 la presentazione del Blue Energy Stadium, e ti allego due messaggi da parte di Sergio: una presa in giro a noi tifosi dell'Udinese da parte di una società che a mio avviso ha concluso il percorso rovinando ciò che di buonissimo aveva fatto. Un altro prima ci chiedeva cosa ne pensi di Cannavaro, quindi sfrutto proprio l'assist dell'ufficialità di questi minuti.
Allora, l'Udinese arriva da non so quanti anni di fila in Serie A, una marea, ha costruito il suo stadio, è stata per tanti anni un esempio di gestione, cioè quella che è adesso è l'Atalanta, è stata per tanti anni l'Udinese, no? Ha raggiunto anche la Champions, risultati in Europa, insomma, ha fatto tante cose. Che possa arrivare un periodo non semplice è nell'ordine delle cose. Poi è evidente che quest'anno i Pozzo hanno commesso degli errori, però attenzione, può capitare anche che un'annata ti vada un po' più storta rispetto alle altre. Detto che non è ancora finita la stagione, cioè il Udinese ha ancora la possibilità di salvarsi. Certo è che l'estate scorsa, quando perdi Beto e ti manca da troppo tempo il giocatore chiave della squadra, che è Deulofeu, non aver risolto quei problemi, secondo me, ti ha portato ad averne altri. Dopodiché, ripeto, arriva Cannavaro. Io credo, penso che l'opzione, cioè che il contratto sia di due mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza,
certo, sì.
Presumo, perché certo. Nessuno accetta due mesi di panchine e basta, no? E bisogna capire cosa riesce a fare in questo momento. Cioè, in questo momento tu secondo me non arrivi a portare chissà quale idea di calcio, cioè tu devi riuscire a dare spirito a un gruppo che l'ha un po' smarrito, perché l'Udinese potenzialmente è una squadra con un valore, però inespresso quasi totalmente, e in questo momento io vedo squadre che magari sono tecnicamente inferiori, penso al Cagliari, penso allo stesso Lecce, che però riescono a esprimere un calcio migliore perché hanno capito in che situazione si trovano. L'Udinese in questo momento non lo sta capendo, e Cannavaro deve riuscire a essere prima psicologo che allenatore.
Salutiamo Giovanni da Benevento, benvenuto.
Buongiorno,
ciao.
Complimenti a voi per la trasmissione della
Grazie.
Compagnia che fa dagli sportivi di tutta Italia.
Grazie.
Volevo fare due quesiti, insomma, uno al vostro ospite che essendo un interista doc, diciamo così, e facendo i complimenti prima cosa per lo scudetto che stanno vincendo, di se si sente accomunato alle polemiche che ci sono sempre state la Juventus che vinceva per i favori arbitrali qua là, che io sento dai, stando in Campania, io sento dai tifosi napoletani dire sempre adesso l'Inter ha vinto, che cose che io non credo che non sia stato né per la Juventus né per l'Inter, è la squadra più forte che vince, punto e basta. E un'altra cosa che volevo chiedere, se secondo voi i problemi della Juventus possono essere, sì, essendo un tifoso juventino, risolti solo dall'arrivo di un altro allenatore, oppure che adesso la Juve non può avere quei campioni di una volta e devono capire che bisogna partire più dal basso, più essere più umili e lavorare. Grazie, vi ascolto per radio.
Ciao.
Allora, così come non ho mai pensato negli anni dei 9 scudetti di fila della Juve, così come non ho mai pensato nell'anno della vittoria del Milan o del Napoli l'anno scorso, non penso neanche adesso che questa classifica sia espressione della gestione arbitrale. Ci possono essere stati dei casi discussi e ci sono stati, dopodiché la classifica parla chiaro e ripeto, è stata chiara quest'anno come negli anni precedenti. Per quanto mi riguarda, certe polemiche servono soltanto per fare traffico e casino a volte. Quanto alla Juventus, la prossima estate la Juventus dovrà ragionare su un altro mercato a costo zero, e questo è chiaro soprattutto a Giuntoli, che sa perfettamente quello che può e non può fare. Questo non significa che la Juventus non possa fare delle cose ottime, anzi io credo che Giuntoli sia stato chiamato proprio per riuscire a costruire una squadra competitiva senza buttare via quattrini. Deve risolvere i problemi che si sono creati nelle ultime 3 o 4 stagioni di cattiva gestione, e io penso che lo stia già facendo. E quindi io penso che un allenatore nuovo, fresco, ambizioso, con una serie di idee, possa mettere a sistema questa cosa al punto da poter vincere lo scudetto già l'anno prossimo. Non è detto, ma attenzione, perché anche quando arrivò Antonio Conte il primo anno si diceva dove può andare questa Juventus che arriva dal 7° posto, e abbiamo visto che cosa ha fatto, quindi nulla è assolutamente precluso.
Allora, che ne pensi, Fabri, dell'Alcione in Serie C? Questo è Fabrizio da Milano.
Squadra... Io ci giocavo.
Ci giocavo
perché io ci giocavo contro da ragazzini con l'Alcione, e quindi l'idea di vedere una squadra che è sempre stata parecchio famosa a Milano, l'Inter la milanese, per il suo settore giovanile soprattutto, che arriva in Serie C, è una bella soddisfazione anche per noi cresciuti negli anni 90 da queste parti.
Avete visto la semifinale di Coventry City United con il 4-3, sì, poi insomma annullato con VAR meno di un centimetro. Domanda: il VAR non può essere così preciso per determinare un offside di un'unghia, ti scrive Angelo. Ne abbiamo parlato tante volte anche alle nostre latitudini, in realtà, più che
trovo che sia veramente sciocco mettere in discussione la macchina. Cioè io non riesco a litigare col tostapane, perché mettersi a discutere il fuorigioco semiautomatico, cioè la macchina, significa andare davanti alla lavatrice e parlare con la lavatrice. Io non ce la faccio fare questa cosa. Cioè io accetto il fatto che a volte uno possa essere sfortunato e dover subire un fuorigioco per un centimetro, a volte fortunato e va a segnare proprio per lo stesso centimetro, ma altre discussioni non ne faccio. Cioè l'idea che ci possa essere qualcosa di sballa, qualcuno dice mettiamo la luce, ok, mettiamo la luce, ma la discussione non cambia, perché comunque sia troveremo sempre il modo di dire che è un centimetro in più, un centimetro in meno.
L'amico Fabrizio la butta lì per gli europei, visto che c'è il deserto di attaccanti, lancia il nome di Cutrone, che sta facendo benissimo al Como. ovviamente allora in questo senso ce n'è un po' davanti, diciamo, però sta facendo bene. Ne approfitto per chiederti del tuo Como, Fabri, che insomma di settimana in settimana è lì,
Sì, l'entusiasmo è tantissimo, tra l'altro sono partite le prevendite per la trasferta di Genova con la Samp sabato, ci sono già venduti 1000 biglietti, quindi insomma c'è grandissimo entusiasmo da questo punto di vista, che mancava da un po'. E Como sta facendo molto bene. Io ti dico, avevo dei dubbi quando la proprietà ha scelto di sostituire Mister Longo, che era terzo in classifica, per puntare su Fabregas e in questo caso Robert, che diciamo è l'uomo che poi sta in panchina, e invece hanno avuto ragione loro, forti anche di un mercato di gennaio che ha portato giocatori come Goldaniga, Strefezza, insomma giocatori di primissima qualità. E in questo momento come veramente molto lanciato, al punto che io agli europei porterei Cutrone e Gabrielloni.
Ecco, benissimo, quindi la copia all'attacco di Fabrizio Biasin l'abbiamo composta. Fabri, grazie mille.